Continuiamo, amici, a parlare dell'atroce epoca del nazismo e dei numerosi film che ne hanno voluto parlare. Alcuni di questi hanno per protagonisti bambini e ragazzi che, spiazzati dalla violenza perpetrata intorno a loro e impossibilitati a comprendere la cattiveria di chi agisce solo per far male all'altro e arrecare sofferenza e dolore, cercano di resistere alle condizioni avverse di un mondo malato e trovano in questo stesso mondo degli spiragli di speranza a cui attaccarsi fortemente. Violenze fisiche e psicologiche hanno segnato la vita di milioni di ebrei condannati a morte perché ritenuti inferiori. Uno di questi è La storia di una ladra di libri, di cui voglio parlarvi oggi. Tratto dalla bambina che salvava i libri, il bestseller di Marcus Zusak, pubblicato nel 2005 e tradotto in oltre 30 lingue, il film, diretto da Brian Percival, parla della capacità di trovare la bellezza anche nelle situazioni più orrende. Il bestseller, con oltre 7 milioni di copie vendute in tutto il mondo, è stato per ben 4 anni nella classifica dei migliori libri di sempre, stilata dalla New York Times. L'australiano Zusak ha detto di aver tratto l'ispirazione dalle vicende vissute dai suoi genitori proprio nel periodo del nazismo. In pratica, ciò che avviene intorno alla protagonista del romanzo e del film è quanto i genitori di Marcus Zusak hanno visto accadere attorno a loro durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. La storia è stata poi arricchita dal lavoro e dalla fantasia dello scrittore. A differenza di molte altre, questa è una pellicola del 2013, seppur vietata ai minori di 13 anni, che fa bene al cuore e che può essere guardata da tutti, anche dai più giovani, per poter avere un'idea un po' meno cruda sul triste senso di questa drammatica pagina della storia umana. La prima cosa che colpisce all'inizio del film è sicuramente la voce narrante, che accompagnerà durante tutta la sua durata lo spettatore, facendo da fil rouge nel racconto, e che è la voce della morte, che racconta come ci si senta misteriosamente affascinati nell'osservare di tanto in tanto la vita degli esseri umani. E in questo caso la vita è quella di una ragazzina bionda che la morte osserva mentre viaggia in treno con la mamma e il fratellino, che presto porterà con sé. Siamo nel 1938. Una mamma viaggia con i suoi due bambini, che a causa del suo credo politico deve fuggire dalla Germania e quindi è costretta ad affidarli ad una coppia senza figli che si è offerta di adottarli. Durante il viaggio, però, il bimbo muore e così la mamma lo seppellisce in un cimitero vicino ai binari. Liesel, la bimba, mentre se ne vanno, raccoglie un libro caduto dalla tasca del prete e lo porta con sé, tenendolo come fosse un tesoro pur non sapendo leggere. Unico legame con la madre e con la sua vita passata. La ragazzina viene così adottata da Rosa e Hans Ubermann. Lei burbera dal cuore d'oro, lui mite e gentile, e fa presto amicizia col suo vicino di casa, Rudi Steiner. Quando Hans scopre che Liesel non sa leggere, trascorre le sue notti ad insegnarglielo, cominciando proprio dal libro che lei aveva rubato il giorno del funerale del suo fratellino, che altro non è che il manuale del perfetto becchino. E tutte le parole imparate le scriverà poi, con un gesso, sul muro della cantina, in modo da formare così il suo abbecedario. Per un'ordinanza nazista in paese come ovunque viene poi emanato l'ordine di bruciare tutti i libri per limitare la libertà di espressione e così anche nel paese di Liesel viene acceso un gran falò in piazza dove ogni abitante getta i libri in suo possesso. Liesel riesce però a recuperare un libro che non si brucia del tutto. La moglie del capomastro, Ilsa Hermann, vede la scena ma non dice nulla. Un giorno Rosa chiede a Liesel di consegnare il bucato stirato a casa del capomastro e così la ragazzina incontra Ilsa e, ricordandosi di lei, la invita ad andare nella sua biblioteca quando vuole per leggere. Attraverso il potere dei libri e della sua fantasia, Liesel riesce ad evadere dal periodo storico difficilissimo e tumultuoso che la circonda. Le cose però si complicano quando la ragazza stringe amicizia con un ebreo sfuggito ai rastrellamenti dei nazisti, Max Wadenburg, il cui padre aveva salvato la vita ad Hans e che ora i coniugi nascondono nel seminterrato della loro casa. Amicizia che le cambierà la vita. Lui infatti, ragazzo colto, diventerà il suo maestro, facendole scoprire il magico mondo racchiuso nei libri. Ammalatosi per il gran freddo, Max perde conoscenza ed è proprio allora che Liesel passa il suo tempo leggendogli i libri sottratti di nascosto dalla biblioteca di Ilsa, per tenerlo così in vita. L'amichetto Rudy scopre tutto e l'accusa di essere una ladra, ma lei nega dicendo che prende i libri soltanto in prestito. Questo dovrà rimanere il loro grande segreto. E così l'immaginazione che le letture regalano sia all'infermo Max che a Liesel stessa diventa l'unico modo per sfuggire all'orrore nazista che sempre di più li circonda. Ripresosi, Max però deve andarsene dalla casa di Hans per non mettere in pericolo la famiglia che lo ha ospitato, ma ancora una volta la perfidia del regime mette a rischio la ragazza e tutti quelli a cui vuole bene. Il paese viene infatti pesantemente bombardato e solo per miracolo lei si salva, mentre tutti i suoi amici, Rudy, Hans e Rosa, muoiono portandole via per sempre tutti gli affetti che era riuscita a crearsi in quel nuovo piccolo mondo. Il film Storia di una ladra di libri è stato più volte al centro dell'interesse in merito al racconto. Gli eventi narrati in terza persona dalla morte sono infatti contestualizzati ai tempi della Seconda Guerra Mondiale e precisamente tra Germania e Austria. Ciò ha spinto gli appassionati a teorizzare che gli eventi narrati sia dal libro che dalla pellicola fossero realmente accaduti. Sulla questione è intervenuto più volte lo stesso autore dell'opera, Zusak, spiegando le reali fonti di ispirazione. Il libro è ispirato sì ad eventi reali, ma semplicemente basati sul racconto e sensazioni dei suoi genitori. La madre e il padre dello scrittore vivevano per l'appunto in Germania ai tempi del secondo conflitto mondiale e, sfruttando le loro impressioni, Mark ha realizzato il capolavoro conosciuto oggi. Ma nonostante questo, per la stesura del libro, ha consultato anche il Museo Ebraico di Sydney, il Museo Ebraico di Monaco e l'archivio della città di Monaco. Molte comunque le differenze tra pellicola e romanzo. La differenza più grossa sta nel fatto che il film è stato addolcito rispetto allo scritto. La ragazzina spesso subiva punizioni corporali nel libro, cosa peraltro del tutto normale per l'epoca. Infatti, come dice il testo, prendeva una buona dose di botte sia dalla madre che dall'insegnante. Nel film poi Liesel viene chiamata da Rosa furfante, mentre nel libro la traduzione del termine con cui veniva apostrofata è bastarda. Senza contare le frustate da parte dei soldati tedeschi quando Hans e Liesel si intromettono nelle sfilate di ebrei che passavano per la cittadina diretti a Dachau. Altra cosa non presente nel film è che per instaurare un rapporto con Liesel, Hans le insegna ad arrotolare le sigarette e che nel libro lei non prendeva affatto in prestito i libri, ma entrava nella biblioteca di Ilsa proprio con l'intenzione di rubarli. Infine, nel libro, il personaggio di Hans schiaffeggia Liesel per aver detto che odia Hitler, cosa che nel film non succede, e sempre nel libro le insegna persino il saluto nazista. Anche in questo caso la scena non è stata inserita nel film. Altra curiosità è che, nonostante il film sia ambientato in Germania, la protagonista scrive parole in inglese sui muri della cantina e non tedesche, e che anche i libri sono scritti nella stessa lingua. Uno dei libri che Liesel legge nel film a Max durante il periodo di malattia del ragazzo è proprio La bambina che salvava i libri. Inoltre, in Germania ci sono leggi che vietano l'esposizione di qualsiasi effigie nazista, così i produttori hanno dovuto chiedere un permesso speciale per girare le scene in cui si vedono le bandiere con le svastiche nelle piazze o nelle case. Quando la protagonista arriva per la prima volta a scuola, si può vedere affisso al muro un grande cartellone con molti volti. Questa è una replica di un prodotto d'epoca, un poster raffigurante i fenotipi ariani ideali secondo la regione. Dipinti da artisti con ossessione razziale, questi poster erano collocati in ogni scuola e gli studenti erano costretti a memorizzarli. Per girare alcune scene, poi come quelle di notte, gli attori hanno dovuto affrontare il freddo con temperature che sono scese addirittura sotto i 18 gradi. La maggior parte della trama del libro si svolge nella città immaginaria di Molching, in Germania, presumibilmente situata in Baviera, abbastanza vicino a Monaco. Il film, invece, è stato girato presso gli studios non lontano da Berlino e a Görlitz, nel territorio della Sassonia. Il casting per trovare l'attrice che avrebbe interpretato Liesel è iniziato in Inghilterra e si è poi spostato anche in Australia e negli Stati Uniti. Si cercava una ragazza autentica, curiosa, vivace, innocente e intelligente e che fosse al tempo stesso tosta e vulnerabile. Sono state provinate 1.000 candidate, ma la scelta del regista è caduta su Sophie Nellis, attrice da cui era stato particolarmente colpito dopo averla vista nel film canadese Monsieur Lazare. Ottima atleta, la Nellis inizialmente non sapeva se accettare perché si stava allenando per le Olimpiadi di Rio. Tuttavia, visto che aveva avuto un piccolo infortunio, alla fine ha optato per il cinema, appassionandosi follemente alla storia del personaggio. Per i personaggi dei genitori adottivi sono invece stati scelti Geoffrey Rush e Emily Watson. L'attrice, nel ruolo di Rosa Huberman, decise di rimanere nei panni del personaggio anche fuori dal set. Purtroppo all'aeroporto ebbe qualche problema al momento del check-in, dato che si rivolse all'impiegata in modo imperativo ed autorevole, come se stesse ancora girando. Diciamo che aveva preso il suo ruolo un tantino troppo sul serio. Inizialmente, invece, Geoffrey Rush, che nel film è Hans Huberman, non voleva accettare il ruolo perché non abituato a lavorare con una protagonista così giovane. Alla fine, però, l'attore ha accettato anche questa sfida, instaurando un'alchimia molto forte con la Nellis. Vero e proprio personaggio del film rimane comunque il narratore onnisciente che incarna la morte, le cui riflessioni sulla condizione umana hanno un tocco imprevedibile e schietto. Storia di una ladra di libri ha ricevuto una candidatura agli Oscar per la miglior colonna sonora di John Williams, un vero capolavoro sia di critica che al botteghino. Partendo da un budget di 19 milioni di euro, ne ha incassati ben 80 milioni, eguagliando sicuramente il successo del libro da cui è ispirato.
But without you here, I feel so low. I watch you as you left, but I can never seem to let you go. Cause once upon a time, you were my everything. It's clear to see the time hasn't changed a thing. No, it's buried deep inside me, but I feel there's something you should know. No, I But everything seems alright, right. I wonder what would happen if we went back and put up a fight. No, 'cause once upon a time you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. So what in this world do you think could ever take you off my mind? I'm still done, I can't hide my connection with you. I'm feeling it, I'm loving it, everything that we do. And all along I knew I had something special with you. But sometimes just gotta know that these things fall through. I can't hide my connection with you. You will always be by my side. The day that I met you, the day I died. You